Allora, noi che accendiamo sempre la luce su quello che gli altri non vogliono raccontare, noi oggi abbiamo chiamato un ospite, Nino Cartabellotta, che ha appena presentato un rapporto da mettersi le mani ai capelli con la sua fondazione Gimbe su un tema che a me personalmente crea molta angoscia, che è quello del rischio di una separazione drammatica sul piano economico, delle prestazioni, dei servizi, una separazione dell'Italia che secondo, attenzione, diamo subito il titolo, secondo il Gimbe, secondo Cartabellotta, distruggerà la sanità in Italia. Buongiorno Nino, buongiorno.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Senti, mettiamo subito le mani nel piatto senza perifrasi.
Assolutamente.
Un titolo così è scioccante, cioè tu non è che dici forse, non è che dici creerà un problema. E allora magari qualcuno dei nostri ascoltatori, tanti che sono a nord, diranno ma questo Cartabellotta ce l'ha con Calderoli. Perché dici distruggerà, senza se e senza ma, la sanità?
Ma guarda, al di là delle parole che comunque, come sai, hanno sempre il loro peso, noi abbiamo raccolto 7 punti che spiegano le motivazioni per cui l'esito non può essere diverso e non ci vuole una sfera di cristallo. La prima motivazione è che già il Servizio Sanitario Nazionale, come tu sai bene, sta male, vive una profonda crisi di sostenibilità, carenza di personale, medici e infermieri che vanno via, e nei prossimi anni, stando ai dati della finanza pubblica, non si vede all'orizzonte nessun rilancio del finanziamento pubblico. Il secondo motivo è che noi siamo di fronte già oggi a una frattura strutturale nord-sud, di fatto nell'erogazione dei cosiddetti livelli essenziali di assistenza, che sono le prestazioni che le regioni devono erogare ai propri cittadini o gratuitamente oppure dietro pagamento del ticket. Di fatto alla maggior parte di quelli che stanno a sud non sono garantiti nemmeno i LEA, e questo aumenta il fenomeno della mobilità sanitaria. Ti sottolineo che il 94% della mobilità attiva, cioè di chi attira pazienti, sta in Emilia Romagna e in Veneto, che sono le 3 regioni che oggi hanno sottoscritto i preaccordi.
La quarta motivazione, ma Calderoli dice, se noi diamo un servizio che è colpa nostra ci dovete dare i soldi.
Questo è assolutamente vero, però ci sono altri problemi, tra cui il fatto che le maggiori autonomie, ecco, permettimi di fare una metafora da Formula 1, o se noi abbiamo 21 macchine che sono le 19 regioni e le 2 province autonome, dove le prime file sono già state assegnate e sono le regioni del nord quelle più ricche, le ultime file sono destinate alle regioni del sud più povere, però che cosa succede? Con l'autonomia differenziata quelle che stanno avanti possono fermarsi ai box, possono fare benzina, possono cambiare le gomme, mentre quelle che stanno indietro non possono farlo. Ma c'è ancora un ulteriore effetto paradosso: se noi indeboliamo ulteriormente il sud, aumenterà il fenomeno della mobilità sanitaria verso le regioni del nord, che già oggi fanno fatica a erogare l'assistenza per i propri residenti. Quindi da un lato è vero che ci sono già delle fratture esistenti, ma dall'altro non è l'autonomia differenziata in sanità la soluzione, perché questo rischia di creare un enorme cortocircuito. Un ultimo dato, fammi aggiungere, noi ci siamo indebitati, abbiamo sottoscritto il PNRR per ridurre i divari territoriali, regionali, per rilanciare il Mezzogiorno, poi però proponiamo una normativa che va in direzione, permetti qua di citare Fabrizio De André, in direzione ostinata e contraria.
Allora, la mia ultima domanda e poi lascio la parola a Giuliano Guidabardi. C'è stato un carteggio a distanza fra Calderoli e Bersani. Bersani ha detto a Calderoli: tu racconti di un maiale fatto tutto di prosciutti perché dici che tutti saranno più ricchi, e Calderoli ha detto: no, ma l'autonomia differenziata porterà in realtà più risorse al sud, perché ognuno si gestirà le proprie e quindi avrà più oculatezza, più attenzione nel gestirle, meno sprechi. Che cosa pensi di questa affermazione di Calderoli?
Ma guarda, limitatamente alla sanità, al di là di quelli che sono gli aspetti squisitamente fiscali su cui non mi addentro perché non è mia materia, noi oggi le regioni del sud, Basilicata esclusa, sono tutte in piano di rientro commissariati, quindi hanno le ganasce che sono imposte dal Ministero della Salute, quindi oggi nessuna regione del sud è in condizione di chiedere maggiori autonomie, quindi un'ulteriore motivazione che, oltre a quelle che ti ho già aggiunto, dice che sostanzialmente non è possibile che una regione del sud possa avere vantaggi per quello che riguarda la sanità dall'autonomia differenziata, perché a legislazione vigente non può chiedere maggiori autonomie.
Giuliano, questa l'attuale situazione sanitaria, che pare sia il principale problema, ci sono state le elezioni in Sardegna, quello è stato il centro della campagna elettorale, lo stesso esatto. È avvenuto in Abruzzo, sta avvenendo anche in Basilicata, anche se la Basilicata è l'unica regione del Mezzogiorno che non è sottoposta alla richiesta di piano di rientro e a questa limitazione delle proprie capacità, viene dalla riforma.
Ma c'è molto vicina.
Sì, non lo auspico, comunque viene da quella riforma del 2001 che ha portato, la riforma del titolo quinto della Costituzione, che ha portato le regioni ad avere delle maggiori competenze, alcune competenze esclusive sulle materie a loro dedicate, tra cui quella della sanità. Però la situazione è veramente drammatica, come i dati della Fondazione Gimbe evidenziano. Allora la mia richiesta è questa: al di là di questa riforma che avrà una vita travagliata, quanto mi sembra di capire, perché è legata alla riforma costituzionale che avrà una vita altrettanto travagliata, come si esce dalla crisi sanitaria? Cioè, servono un sacco di medici, servono soldi per le attrezzature, servono un sacco di soldi. Allora la domanda è: senza imporre nuove tasse, quei soldi da dove si prendono?
Ma allora, distinguiamo due aspetti. Uno è quello che è strettamente legato, diciamo, al DDL Calderoli, come facciamo a ricomporre i rapporti tra governo e regioni, e là ci sono diversi interventi da fare. Uno di questi è quello di modificare i criteri di riparto del fabbisogno sanitario nazionale, che sono sostanzialmente le risorse che lo Stato distribuisce alle regioni, che oggi vengono distribuiti come? Secondo un criterio di popolazione residente pesata per età, quindi le regioni che hanno una popolazione più anziana ricevono più soldi. Ma paradossalmente qual è il problema?
Siccome
le persone più giovani assolutamente stanno al sud, le regioni del sud già hanno, diciamo, soldi in meno per gestire la sanità. Poi c'è un problema di verifiche e controlli, perché è chiaro che con la legislazione concorrente cosa succede? Che lo Stato dovrebbe periodicamente monitorare l'andamento dell'erogazione dei servizi sanitari delle regioni, ma lo fa con uno strumento molto light, che io ho definito una sorta di political agreement, che non rispecchia quella che è la qualità dell'assistenza, per cui alla fine noi oggi vediamo che tante regioni stanno andando bene guardando i cosiddetti punteggi LEA, ma in realtà i cittadini si lamentano, quindi è uno strumento che non è adeguato. Poi riguardo la questione economica, il problema esiste, perché da un'altra analisi che noi abbiamo fatto, noi nel 2010, Giuliano e Luca, spendevamo quanto la media dei paesi europei come spesa pubblica. Nel 2022 abbiamo speso 830 euro in meno pro capite, che sono circa 48 miliardi. Allora qualcuno mi deve spiegare, ecco, e questo poi viene abbattuto prevalentemente sul personale sanitario, con una tale decurtazione di denaro pubblico, come si fa, al di là dello spirito di sacrificio dei professionisti sanitari, a tenere in piedi un servizio sanitario pubblico? Quindi credo che la politica oggi debba fare delle scelte. Se quel servizio lo vogliamo, diciamo, tutelare, mantenere e rilanciare come pilastro della democrazia, come conquista sociale che abbiamo fatto nel 1978, ci vogliono tanti soldi, ovviamente, da incrementare progressivamente, ma ci vogliono anche riforme coraggiose. Se invece non ce lo possiamo permettere più, in maniera molto onesta si dica: guarda, alcune cose bisogna che devono essere pagate con la spesa privata o assicurazione piuttosto che spesa dei cittadini, cosa che in parte sta già avvenendo.
Lo sai, però l'accusa che ti fanno i difensori del modello e l'autonomia differenziata, dicono: ma scusa Cartabellotta, allora tu sei contro il commissariamento delle regioni del sud, che è una punizione per il fatto che non hanno saputo spendere bene i loro soldi?
Ma guarda Luca, qua su questo credo che ci sia un ragionamento anche più approfondito da fare, la politica deve farlo, perché i piani di rientro non sono stati ribattezzati così, il loro vero nome è piani di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali. Quindi questa etichetta cosa ti dice? Che il Ministero, mettendo in piano di rientro o addirittura commissariando le regioni, doveva preoccuparsi della riorganizzazione dei servizi. In realtà in questi anni i piani di rientro sono serviti soltanto a sanare bilanci, non in tutte le regioni, visto che Calabria e Molise sono ancora commissariati, ma dal punto di vista della riorganizzazione dei servizi non è stato fatto nulla, anzi il gap nord-sud è aumentato, quindi è lo strumento che non funziona. Il Lazio è in piano di rientro dal 2007, quindi se una regione sta da 17 anni in piano di rientro, è evidente che c'è qualche cosa che non va, ma non nella regione, nelle modalità di
riorganizzazione.
Lo Stato vuole fare riorganizzarla.
Scusa Nino, spiegaci che cosa funziona, perché non rientrano quando vengono commissariati? Qual è il meccanismo? Il Lazio,
il meccanismo è questo. Non rientra perché di fatto rispetto a quello che è il piano che viene siglato con il Ministero o su tutta una serie di indicatori non riesce a recuperarli, anche perché questi piani di rientro sono arrivati quando? Quando sono arrivati i grandi tagli della sanità, quindi da un lato diciamo ho l'impossibilità di riorganizzare servizi, intendo assumere personale, intendo diciamo la contrazione che è stata imposta sui posti letto, cioè le regioni che dovevano risanare i bilanci sono state costrette a una riorganizzazione dei servizi, a tagli sul personale, dai quali non si sono più ripresi, anche perché negli anni poi hanno avuto meno soldi di quelli che ci si aspettava. Quindi di fatto noi abbiamo oggi uno strumento che dovrebbe fare recuperare le regioni dal punto di vista organizzativo, ma nella situazione migliore ne ha soltanto risanato i bilanci, che va bene per quello che riguarda i conti pubblici, non va bene per quello che riguarda l'erogazione dei servizi e ovviamente l'esigibilità del diritto alla tutela della salute, che poi è quello che più ci interessa.
Insomma, però la riforma del 2001 è stata fallimentare, questo dopo 20 anni, la riforma Amato centrosinistra del titolo quinto è stata fallimentare perché le regioni non riescono ad affrontare le spese. Dall'altra parte c'è una specie di strabismo molto forte perché lo Stato non governa ma governa, non governa i processi nelle regioni però ne ha il controllo e le regioni debbono essere chiamate ad avere una responsabilità sulla politica sanitaria regionale, però alla fine non sono loro le responsabili. È un sistema molto confuso quello attuale. Come può essere che riformarlo peggiori una situazione già così terribile?
Ma guarda, è un sistema diciamo che probabilmente voleva emulare, voglio dire, situazioni che stavano in altri paesi, però quello che è mancato, io non sono un centralista convinto, cioè io non riporterei mai la sanità al centro, però che a fronte di 21 regioni, di 21 servizi sanitari regionali, permettetemi la metafora familiare, di 21 figli, il padre deve essere molto forte, sia nell'usare il bastone sia nell'usare la carota, mentre dopo la riforma costituzionale del 2001, se ricordate bene, scomparve pure il Ministero della Salute, che fu sostituito praticamente da un sottosegretariato, c'era allora Sacconi, sotto il Ministero del Lavoro. Quindi quando si diede il via libera alla gestione regionale della sanità, il papà che doveva controllare quello che facevano le regioni sostanzialmente se ne andò di casa, anche perché all'inizio lo Stato riteneva i debiti delle regioni, poi quando si chiese alle regioni che invece questi debiti dovevano recuperarli dalle tasse dei propri cittadini, il Sud, che aveva sprecato tanti soldi diciamo nei primi anni 2000, poi ha fatto una fatica enorme a recuperare. Quindi che oggi ci siano dei divari è assolutamente certo, ma che la soluzione non è fare correre più veloce chi già è avanti, questo è altrettanto certo. Ecco perché, Luca, abbiamo utilizzato quel titolo rispetto all'autonomia differenziata. Ribadisco, in sanità non mi pronuncio su quelli che sono gli altri aspetti.
Bene, grazie allora a Nino Cartabellotta.
Grazie,
ci torneremo su questo tema, perché il tema della corsa ineguale che aumenta il divario anziché ridurlo.